Volentieri. Allora, ben ritrovati questo
Grazie.
pomeriggio e un benvenuto a chi si è collegato solo questo pomeriggio con noi e soprattutto un benvenuto caloroso a fratello Ludwig Monti che terrà la relazione di questo pomeriggio, quindi i rapporti interpersonali alla luce del Nuovo Testamento. Abbiamo avuto tra ieri pomeriggio e questa mattina abbiamo lavorato, abbiamo seguito le riflessioni che riguardano l'Antico Testamento, in particolare la Genesi, quindi l'origine, no, da dove scaturisce il tutto, dei rapporti anche interpersonali con la creazione. E già questa mattina erano sorte molte domande che invece riguardano proprio il Nuovo Testamento. Quindi io passerei quasi subito la parola a Ludwig Monti, ricordando che è monaco della comunità di Bose, dottore in ebraistica, biblista, e autore anche di diverse pubblicazioni religiose, fra cui ricordo Gesù, Uomo Libero, Le domande di Gesù. E poi anche si occupa di salmi, mi pare che lei stia curando la traduzione anche dei salmi, o sbaglio?
Ho curato una traduzione e un commento abbastanza ampio ai Salmi, sì.
Quindi è già opera conclusa.
Sì.
Bene, allora siamo anche curiosi in un'altra occasione di vedere anche di leggere questo lavoro e sappiamo quanto il lavoro sul linguaggio sia delicato, sulla traduzione, l'abbiamo visto ieri pomeriggio e anche stamattina. Quindi passo la parola a fratello Ludwig Monti, prego.
Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti e a tutte, anche se non ci vediamo tutti, però sono sicuro che voi mi vedete e mi sentite, quindi è un modo un po' strano di trovarci, ma in questo periodo possiamo fare questo. E ringrazio gli organizzatori, in particolare l'amico padre Tobia per questo invito e sono felice di essere con voi a distanza nel quadro di questo convegno per ragionare appunto sugli rapporti interpersonali, sull'umano nel Nuovo Testamento. Il titolo è molto ampio, ma cercheremo di declinarlo in termini di rapporti interpersonali con particolare attenzione all'ambito della sessualità, intesa in tutta la sua ricchezza. Io parlerò più o meno un'ora e poi ci sarà spazio per domande e per dibattito. Nell'introdurmi a questa relazione vorrei dire innanzitutto che chi vi parla è un monaco e quindi pur non avendo incarichi pastorali delicati come voi, in questi anni però ho praticato l'ascolto di numerose persone, dunque penso e spero di avere almeno un po' di esperienza per svolgere una riflessione sul Nuovo Testamento che poi vi sia di aiuto nelle vostre vite concrete, nelle vostre relazioni quotidiane. Io vi proporrò essenzialmente tre testi in modo che possiate seguire bene la mia riflessione. Ecco, chi di voi avesse una Bibbia può prenderla, sapendo però che io tradurrò i testi in modo un po' personale per rendere la parola più efficace. Il primo testo è proprio legato, mi fa piacere che si sia detto che avete ragionato sulla Genesi, perché come Gesù commenta la Genesi. Il primo testo lo trovate al capitolo decimo, capitolo 10 di Marco, Vangelo secondo Marco, i versetti dal 2 al 12. Potremmo intitolare così questo primo capitolo della mia riflessione. Gesù, per parlare dei rapporti umani, risale all'imprincipio di Dio. Vi leggo allora il testo in una mia traduzione. Marco 10, 2, 12. Avvicinatisi dei farisei, interrogavano Gesù per metterlo alla prova. È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie? Ma egli rispondendo disse loro: Cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè ci ha permesso di scrivere un libello di divorzio e di mandarla via. Ma Gesù disse loro: Fu considerando la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi questo comandamento. Ma nell'imprincipio della creazione, notate queste parole molto importanti, nell'imprincipio, Sapete che la Genesi comincia con le parole in principio, Bereshit. Nell'in principio della creazione, Gesù cita Genesi 1:27, maschio e femmina li fece. Per questo, e poi cita Genesi 2:24, un uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla sua donna e i due diventeranno un'unica carne. Cosicché, commenta Gesù, non sono più due, ma un'unica carne. Ciò che dunque Dio ha unito sotto lo stesso giogo, l'uomo non lo separi. In casa poi i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo, ed egli disse loro: Chiunque ripudia la sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei stessa, dopo aver ripudiato suo marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Ecco il testo di Marco al capitolo decimo, dove abbiamo alcuni farisei che vanno da Gesù, come spesso avviene, per tentarlo, per metterlo alla prova. Vogliono fargli un trabocchetto per poterlo condannare. E lo interrogano sulla possibilità del divorzio. Prima di entrare nel testo vorrei dirvi come introduzione al commento che l'annuncio evangelico, l'annuncio che Gesù dà con la sua risposta è molto esigente, è molto chiaro. Da una parte ci mette in difficoltà, soprattutto se conosciamo la faticosa realtà della vicenda nuziale. Dall'altra va detto che questo brano, se non è inteso bene, può essere utilizzato come una sorta di bastone, come una clava con cui colpire gli altri senza mai guardare a se stessi, soprattutto è il rischio di noi celibi, quello di condannare le persone sposate usando questo testo. Potremmo dire che ogni volta che siamo chiamati a commentare questo testo, dovremmo metterci in ginocchio, non solo davanti al Signore in preghiera, ma anche davanti ai cristiani e alle cristiane che vivono il matrimonio. Per dire loro che certo noi rileggiamo le parole di Gesù e le proclamiamo, ma senza giudicare, senza minacciare, senza l'arroganza di chi si sente immune da colpe su questo terreno. Perché ricordate quello che dice Gesù altrove in Matteo 5:28, chiunque guarda una donna per desiderarla in cuor suo ha già commesso adulterio nel suo cuore. Chi come noi legge e annuncia queste parole di Gesù, non sta dall'altra parte, in uno spazio esente dal peccato, ma si deve sentire solidale con quanti, nel duro mestiere di vivere e nell'ancor più duro mestiere del vivere la coppia nella vicenda matrimoniale, sono caduti nella contraddizione alla volontà del Signore. Vi fornisco dunque alcuni spunti per comprendere questo brano. Un primo dato su cui spesso non si fa attenzione. Avete sentito che ho tradotto il versetto 9, ciò che Dio ha unito sotto lo stesso giogo, l'uomo non lo separi, che è la formula che si usa anche nel matrimonio. Quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Ebbene, in greco c'è proprio questa espressione, unire sotto lo stesso giogo. E sapete che il giogo non è una cosa facile da portare, è un'immagine addirittura potremmo dire quasi tratta dalla vita degli animali, quando abbiamo due buoi che trascinano al tempo di Gesù, che trascinavano l'aratro, c'era un giogo sul collo dei due buoi che trascinavano l'aratro. Dunque, questo sta a dire che la vicenda matrimoniale è posta sotto il realismo di chi sperimenta il giogo della fatica del duro mestiere di vivere in coppia. Cosa dire del divorzio che è un possibile esito di una vicenda matrimoniale. Nel Medio Oriente e nel mondo mediterraneo, al tempo di Gesù, questa era una pratica comune ed era una realtà normata dal diritto privato che lo prevedeva soltanto, ovviamente, su iniziativa del marito. Per cui quando Gesù alla fine dice se la donna, dopo aver ripudiato il marito, innova in maniera notevole. Il matrimonio era un contratto, neppure scritto. E dobbiamo riconoscere che nell'Antico Testamento non c'è una legge particolare al riguardo. Cosa fanno i farisei? Quando vanno da Gesù e gli dicono Mosè ci ha dato la possibilità del divorzio, stanno citando un testo, stanno facendo della casistica su un testo che trovate in Deuteronomio capitolo 24, 1 e seguenti. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un certificato di ripudio, glielo consegni e la mandi via dalla casa. È interessante che questo testo dice che l'uomo può ripudiare la moglie se la moglie ha compiuto qualcosa di vergognoso, un'espressione molto ambigua, un'espressione che ha suscitato molti dibattiti. Per farvi sorridere, c'era la scuola più rigorista, quella di Rabbi Shammai, che diceva che questo qualcosa di vergognoso era soltanto l'adulterio, quindi la massima contraddizione. In altre scuole più permissive, per esempio di Rabbi Hillel, si diceva che una donna poteva essere ripudiata per due motivi. Primo, se cucinava male, e secondo, addirittura, e questo capite il maschilismo di queste leggi, se l'uomo trovava una donna più bella di lei. Capite come quando si entra nel piano della casistica, questo ci fa sorridere, ma non si finisce mai, si rischia davvero di trovare, di coniare delle leggi assurde. Noi, per andare a comprendere bene qual è la volontà del Signore nel matrimonio, abbiamo, vi ripeto, pochi aiuti nella Torah. Abbiamo un testo invece molto, molto significativo nel profeta Malachia. Il profeta Malachia, al capitolo 2, versetto 16, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, testimonia questa parola del Signore, semplice ma molto radicale. Io, dice il Signore, odio il ripudio. Per questo l'uomo non abbandoni la donna della sua giovinezza. Questo era ciò che avevano a disposizione i farisei e Gesù al suo tempo. Allora vanno da Gesù e gli dicono: ma è lecito o no ripudiare la moglie? Gesù, come spesso fa, fa un'altra domanda. Si accennava prima al mio piccolo libro che ho scritto sulle domande di Gesù, ed è interessante vedere come spesso a una domanda Gesù risponda con una domanda, cioè rinvii anche nel caso dei rapporti personali, umani, alla nostra responsabilità. E cosa dice? Cosa vi ha comandato Mosè? Cioè, cercate di capirlo voi, cercate di assumervi il rischio dell'interpretazione. E loro gli rispondono, appunto citando Deuteronomio, Mosè ha permesso all'uomo di ripudiare la moglie. Gesù allora cosa fa? E qui ecco la sua grandezza. Gesù non si ferma alla legge, allo sta scritto, alla casistica religiosa. Ma Gesù va indietro, vuole salire, vi dicevo, vuole risalire all'imprincipio, alla volontà del legislatore. Cioè Gesù non si ferma a discutere in maniera legalistica una legge, un caso, un altro, ma vuole trovare una norma che risalga all'imprincipio, alla volontà di Dio, e lo fa con autorevolezza. E allora comincia con il dire. Quando loro gli dicono sì, Mosè ci ha dato il permesso, dice: ma lo ha fatto per la durezza del vostro cuore, perché non potevate capire. Ma nell'imprincipio, ed ecco come vi dicevo, che Gesù risale al libro della Genesi. Nell'imprincipio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Quindi l'uomo lascia suo padre e sua madre, i due saranno una carne sola. Ciò che Dio ha posto sotto lo stesso giogo, l'uomo non lo separi. Cosa fa Gesù? Risale al disegno creazionale di Dio, alla volontà del creatore, alla creazione del terrestre, l'Adam, tratto dalla terra, dall'Adamà. Terrestre creato maschio e femmina perché insieme i due vivano la storia dell'amore, ovvero la storia della vita, l'uno di fronte all'altra, volto contro volto, in una reciproca responsabilità, per diventare insieme nel loro incontro una sola carne. È nell'incontro d'amore che Gesù vede la realtà della risposta da dare. È l'incontro d'amore che contiene la chiamata ad essere amanti come Dio ci ama, di un amore eterno come Lui ama noi. È nell'incontro di quello che Giovanni Paolo II definiva la liturgia dei corpi, che si entra nella volontà del Creatore, in quell'alleanza che vorrebbe tendere al per sempre, fino alla morte. E questo è un mistero grande, per questo vi dicevo prima, l'annuncio va fatto in ginocchio. È un mistero tanto grande, questo amore fino alla fine, che per noi umani fragili e peccatori non è facile viverlo in pienezza. In verità noi sappiamo per esperienza quanta miseria si sperimenti sia nel rapporto d'amore, del matrimonio, sia nel celibato. Un teologo ha scritto un libro in francese, Grandezza e miseria del celibato. Potremmo dire anche grandezza e miseria sia del celibato sia dei rapporti di coppia. Sono realtà grandissime eppure esposte al rischio della fragilità, del tradimento. Eppure l'annuncio di Gesù resta, ciò che Dio ha unito sotto lo stesso giogo, l'uomo non lo separi. E vedete che poi, quando si ritorna in casa, i discepoli gli fanno una domanda. Ed è molto interessante, qui non l'ho scritto nella relazione, ma mi viene in mente adesso, che nel brano parallelo di Matteo, quando ritornano in casa, in Matteo 19, Pietro dice a Gesù: ma se questa è la condizione dell'uomo nei confronti della donna, non vale la pena sposarsi. E allora Gesù deve riprendere Pietro e spiegare, vedo che qualcuno sorride, ecco. È come a dire che veramente l'annuncio di Gesù è radicale. E Gesù lo rende ancora più radicale con quell'aggiunta, vi dicevo, che è impensabile per la cultura del suo tempo. Dice che l'uomo può ripudiare la moglie e anche la moglie, l'uomo, in ogni caso entrambi commettono adulterio, dice Gesù. Certo, Mosè ha cercato di umanizzare la pratica del divorzio, imponendo al marito di percorrere una via giuridica di rispetto per la donna, ma Gesù, guardando alla durezza di cuore, cioè alla fragilità di noi che lo ascoltiamo, osa andare ben oltre, mette in evidenza la volontà, l'intenzione del Creatore. Va all'in principio. Qui davvero bisogna, ripeto, fare questo annuncio in ginocchio e vorrei chiudere proprio per, lasciando poi spazio alle vostre domande, al dibattito, vorrei chiudere questa pagina, il commento a questa pagina con alcune parole molto interessanti di un biblista francese che si chiama Éliane Cuvillier, scritto Cuvillier. Nel suo commento a Marco, Gesù, Cuvillier commenta così le parole di Gesù. Si può intendere questo annuncio radicale di Gesù come una parola che rimette in discussione ciascuna delle nostre vite in questo mondo. Nulla può mai garantire che non vi sia al termine del cammino di vita coniugale il dramma della separazione e del divorzio. In questo contesto, la parola sulle seconde nozze come adulterio può risuonare come molto dura. Lungi dal giudicare e dal condannare, però, questa parola di Gesù può essere letta come rivelazione della verità dell'esistenza di ciascuno, con le sue gioie e le sue difficoltà, i suoi successi e i suoi fallimenti. In altri termini, chiude questo commentatore, la legge del divorzio rimane. Il divorzio è una reale contraddizione alla volontà originaria di Dio. In ogni caso, risposarsi non è un diritto, ma un segno evangelico. Nei nostri fallimenti, anche nei nostri fallimenti, Dio riapre la possibilità di un avvenire. E concludo con parole mie, aggiungendo solo una cosa importante che nell'annuncio di questa pagina del Vangelo dovremmo tenere conto, è che quando parliamo di amore fedele degli sposi, dovremmo essere capaci di annunciare che questo amore fedele tra gli sposi è nient'altro che specchio dell'amore fedele di Dio per ciascuno di noi e per tutto il suo popolo. Se Dio ci ama fino alla fine, anche noi dovremmo tentare di amarci fino alla fine, conoscendo la nostra debolezza. Bevo solo un attimo un goccio d'acqua. Veniamo ora al secondo testo, che è un testo più direttamente legato all'esortazione neotestamentaria. Mi riferisco al capitolo quinto della lettera agli Efesini, versetti dal 21 al 33. Efesini 5, 21-33, che potremmo intitolare con le parole dell'autore: Questo mistero, cioè il mistero della vita di coppia, è grande. Vi leggo il testo. Carissimi, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le mogli ai mariti come al Signore, perché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della comunità. Ma come la comunità è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai mariti in tutto. E voi mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo amò la Chiesa, la comunità, e diede se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con un lavacro di acqua, mediante la parola, così da presentare a se stesso la Chiesa tutta bella, senza macchia né rughe, ma santa e senza difetto. Così anche i mariti devono amare le loro mogli come i propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai avuto in odio la propria carne, ma la nutre e la cura, come fa anche Cristo con la sua comunità, con la sua Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. E poi, ecco la citazione dello stesso versetto di Genesi 2:24, perciò l'uomo abbandonerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne. Commenta l'autore, che è un discepolo di Paolo, questo mistero è grande e io lo riferisco a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la moglie rispetti il marito. Qui non facciamo un commento ampio come nel caso di Marco, ma vi do semplicemente poche parole suddividendo il testo in tre brani. Se avete la Bibbia sotto gli occhi, possiamo andare dall'inizio, al versetto 21, siate sottomessi, fino al versetto 25a. Così voi mariti amate le vostre mogli. Cosa ci dicono questi primi versetti, questa prima parte? Ci dice che il rapporto tra i due coniugi, benché in un primo tempo si esprima con la sottomissione della moglie, è trattato soprattutto dal punto di vista del marito, il quale è invitato ad amarla. E attenzione, ai nostri orecchi, con la nostra mentalità contemporanea, può sembrare un pochino squilibrato, si dice che la moglie deve essere sottomessa al marito e il marito invece amare la moglie. Ora però va detto che quando l'autore usa per il marito che ama la moglie il verbo agapao, il verbo dell'agape, sta indicando un amore disinteressato, un amore in perdita, un amore che potremmo definire sottomissione. E come con l'amore tra i due? Collegandolo all'esortazione, l'esortazione è collegata all'analogia del rapporto di Cristo con la Chiesa, che serve all'autore non tanto per richiedere la sottomissione delle mogli, quanto per esortare i mariti, ripeto, all'amore per le proprie spose. In ogni caso, in questa parte iniziale, cosa si sta dicendo? Si sta dicendo che il matrimonio è legato alla legge, una delle leggi fondamentali della morale cristiana, e cioè la sottomissione reciproca. Se volete un versetto per capire quello che sto a ciò a cui alludo, andate a Galati 6:2. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Seconda parte del testo, da come anche Cristo amò la Chiesa fino a poiché siamo membra del suo corpo, quindi versetti 25b fino a 30, si dice che il modello dell'amore coniugale è l'amore con cui Cristo ha amato la Chiesa, intesa in senso universale, sia fino a dare la vita, fino a morire per lei, sia con il lavacro dell'immersione battesimale. Potremmo dire che lo scopo di questo amore purificatore nel rapporto di coppia è la santità come bellezza a immagine di Cristo. E infine il vero nucleo di questo brano della lettera agli Efesini. Come quello che si apre col versetto 32, 31, col con Genesi 2 e poi 32. Questo mistero è grande. In prima battuta, cos'è questo mistero? Questo mistero non è il rapporto sponsale di Cristo con la Chiesa, ma è innanzitutto il matrimonio stesso, che è un mistero. Dovremmo saper dire che il rapporto matrimoniale di coppia è un grande mistero. Qui viene in mente quello che dice la Sapienza dell'Antico Testamento, il capitolo 30° dei Proverbi, versetto 18, dove dice che c'è una cosa che è misteriosa, il sentiero dell'uomo in una giovane. Ecco, questo mistero del rapporto di coppia serve all'autore per declinare il rapporto di Cristo con la Chiesa. E qui vorrei solo non commentare questo testo perché non ha bisogno di tanti commenti, ma vorrei solo fare un breve itinerario, un breve excursus sulla metafora nuziale usata per narrare la relazione tra Cristo e la Chiesa. Quante volte nei documenti del Magistero, nei documenti pastorali, si dice che c'è un rapporto di nuzialità tra Cristo e la Chiesa, lui lo sposo e la Chiesa sua sposa. Per esempio, pensate anche soprattutto nella tradizione a cui appartengo, la tradizione monastica, quanto indugiare sulla metafora sponsale dell'anima del monaco come il rapporto con lo sposo che è Cristo. Questa metafora potremmo dire che va letta con intelligenza. Ovvero se c'è similitudine tra l'amore di Cristo per la Chiesa e l'amore tra i due coniugi, non si dimentichi che i piani, che le realtà sono diverse. Vi sono delle differenze decisive che vanno messe in luce. Innanzitutto il fatto che l'amore di Cristo è eterno, è indissolubile, mentre, come vedevamo in Marco, nella vicenda di amore tra i due coniugi, nessuno può dirsi capace di amore pieno fino alla fine. La metafora nuziale, in secondo luogo, è indicazione di senso. È un'indicazione di senso aperta davanti a noi, ovvero potremmo dire che ci pone davanti un sentiero che noi siamo chiamati, che gli sposi sono chiamati a intraprendere. La volontà del Signore è quello di un matrimonio indissolubile, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, ma poi bisogna fare i conti con la nostra fragilità. Per questo mi piace concludere il commento a questo secondo brano con un testo che viene da un'altra tradizione, la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 20, quando l'Apostolo dice: qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Cioè, la via è stretta per tutti, la grazia è sempre a caro prezzo, ma la misericordia di Dio è infinita e la metafora nuziale ci dice che come Lui ci ha amati, come Cristo ci ha amati, anche noi possiamo tendere ad amarci. Potremmo dire che questo secondo brano è speculare rispetto alle parole di Gesù. Gesù metteva in luce le difficoltà, l'Apostolo nella lettera agli Efesini mette in luce la prospettiva, il telos, lo scopo a cui siamo chiamati, tentare nel duro mestiere di vivere, di fare del rapporto nuziale un'opera d'arte. E infine un ultimo brano, più breve, che trovate al capitolo 3 della prima lettera di Pietro, i versetti 1-2, e poi saltiamo al versetto 7. Ripeto, prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 1-2 e poi versetto 7. Potremmo intitolare questo brano, il commento a questo brano, Sottomissione e discernimento. Vi leggo il testo. Voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, perché se alcuni non obbediscono alla parola, vengano conquistati dal comportamento delle mogli senza la parola, osservando la vostra condotta pura e piena di timore di Dio. Ugualmente, voi mariti, siamo al versetto 7, vivete insieme alle vostre mogli con discernimento, poiché sono un vaso più fragile, rendendo loro onore come a coeredi della grazia di vita, affinché affinché le vostre preghiere non trovino impedimento. Allora, per capire bene queste parole dell'inizio del capitolo terzo della prima Petri, bisognerebbe fare un piccolo salto indietro, andare alla fine del capitolo 2, dove l'Apostolo chiede, esorta i cristiani dicendo: abbiate, voi che siete stranieri e pellegrini in mezzo ai pagani, abbiate in mezzo a loro una condotta bella. E sottolineo questo aggettivo, bella. Noi nelle nostre traduzioni ufficiali di solito abbiamo buona, ma qui in greco c'è l'aggettivo kalos, che significa bello, quindi una condotta non solo buona, ma anche bella. Cioè Pietro sta dicendo che i cristiani sono chiamati a testimoniare in mezzo ai non credenti la loro fede attraverso un comportamento bello, a praticare azioni belle e buone. E questo vale anche per la vita matrimoniale. Nella fede cristiana, l'abbiamo visto attraverso Gesù e attraverso Efesini, marito e moglie sono legati indissolubilmente per formare una sola carne e entrambi hanno gli stessi obblighi matrimoniali, essendo entrambi per uguale dignità chiamati al regno di Dio dalla medesima vocazione cristiana. Nella vita normale, però, questo a livello di principi, nella vita quotidiana le cose però non erano così semplici. Se la monogamia cristiana innovava profondamente la condizione della donna, tuttavia la cultura dominante del mondo greco-romano in mezzo alla quale i cristiani vivevano e anche di quello giudaico impediva la piena realizzazione dell'annuncio evangelico. Perché? Perché nelle comunità cristiane molti erano i matrimoni misti, in cui un coniuge si convertiva alla fede mentre l'altro rimaneva nel paganesimo. E questa penso sia un dato di fatto di grande attualità. Quando ci sono un uomo e una donna che si sposano, non è detto che entrambi siano credenti. Oggi verrebbe da sorridere, molto spesso entrambi sono non credenti. In ogni caso, può darsi la condizione per cui uno lo sia e l'altra no, o viceversa. Nelle comunità a cui Pietro si rivolge, all'inizio della fine del primo secolo d.C., sembra frequente il caso della donna che diventava cristiana mentre il marito restava pagano. Più raro era l'opposto, perché normalmente la conversione dell'uomo determinava la stessa decisione per la moglie e i figli. Probabilmente molte donne, sentendo la forza dirompente del cristianesimo, dell'annuncio evangelico, si erano convertite al cristianesimo, attratte anche dall'annuncio dell'uguale dignità tra uomo e donna. Questa concezione era una novità di Gesù, una novità estrema. Ma nel caso concreto di una conversione al cristianesimo da parte di una donna sposata, la sua condizione poteva diventare drammatica a causa della diffidenza, del sarcasmo o dell'opposizione da parte del marito. D'altronde, nonostante le parole di Gesù di cui abbiamo parlato prima, non era prassi usuale che la donna sciogliesse il matrimonio di sua iniziativa, perché il diritto non le permetteva questo. Pietro allora cosa fa? Chiede il rispetto del piano creazionale, cioè uomo e donna legati in un'unica carne, anche se questo significa sottomissione della donna al marito pagano. Pietro dice che con questa sottomissione senza parole i mariti possono essere conquistati dal comportamento delle mogli. Lo ripeto, i due coniugi costituiscono una realtà fondamentale nel progetto della creazione, a tal punto che un coniuge rende santo l'altro perché sono una sola persona. Di conseguenza la moglie, dice Pietro, non deve separarsi dal marito e se non può fargli ascoltare la parola, può portarlo alla fede con il suo comportamento. Cioè a dire non bisogna importunare il marito non credente continuando a chiedergli di convertirsi, ma lo si deve guadagnare alla fede con il proprio comportamento bello e buono e questo vale per ogni relazione. Quanto ai mariti, cosa chiede Pietro? Nei confronti delle loro mogli, dice Pietro, i mariti devono essere capaci di rispettare l'ordinamento della creazione. E se insieme vogliono tendere alla preghiera comune, occorre che abbiano un atteggiamento di riguardo e di attenzione verso le mogli. Qui è molto, ci sarebbe tanto da dire, ma non possiamo farlo in questo contesto. Quando Pietro dice invita i mariti a coabitare con le loro mogli con discernimento. Questa parola discernimento a noi sembra distante, lontana, evoca discorsi complicati o teologici. In realtà ci sta dicendo che bisogna comprendere, che i mariti devono comprendere in profondità le loro mogli, perché sono coeredi della grazia di vita. I mariti dunque devono essere capaci di comprendere in profondità le loro mogli. E anche qui capite che i due verbi usati per le mogli rispetto ai mariti, per i mariti rispetto alle mogli, sembrano diversi. In uno si parla di sottomissione, nell'altro di comprendere con discernimento. Ma potremmo dire che le due cose vanno insieme. Si tratta di sottomettersi gli uni agli altri, cercando di comprendere la differenza, l'alterità. Credo che abbiate ragionato parlando di Genesi sull'alterità uomo-donna. Ecco, qui abbiamo, con un linguaggio che può sembrarci un po' diverso e distante, abbiamo la stessa realtà. E mi avvicino alla fine, continuando a leggere un brano della prima lettera di Pietro, al versetto 8. Cioè, subito dopo il versetto 7, dopo aver detto al capitolo 3 cosa devono fare i mariti verso le mogli, Pietro allarga il quadro a tutti, come a dire che il matrimonio è esempio di una realtà che deve riguardare tutti, anche coloro che non vivono il matrimonio. Dice Pietro: siate tutti concordi, capaci di sentimenti comuni, animati da amore fraterno, misericordiosi e umili. Qui abbiamo davvero una descrizione della vita e della vita di relazione con tanti aggettivi davvero di grande interesse. Vorrei farvi, se mi consentite, vi voglio citarvi le parole greche che vengono usate dall'autore perché ci aiutano a capire. Cioè ci aiutano a capire, e ripeto, stiamo parlando dei rapporti umani nel Nuovo Testamento, che i rapporti umani, di cui il matrimonio è una cifra simbolica, sono chiamati a questi elementi nella vita cristiana. Primo aggettivo, si è chiamati ad essere concordi, in greco omophrones, cioè avere tutti gli stessi sentimenti, a sentire insieme. Secondo aggettivo, siate capaci di sentimenti comuni. In greco abbiamo sympatheis, cioè con la simpatia, cioè capaci di soffrire insieme. Quindi gli stessi sentimenti e il soffrire insieme. Terzo aggettivo, philadelphoi, cioè amanti della fraternità, capaci di fraternità. Voi sapete che nei prossimi giorni Papa Francesco darà alle stampe una enciclica proprio sulla fraternità, l'importanza della fraternità. Quarto aggettivo, che ho tradotto misericordiosi, in greco suona eusplanknoi, cioè avendo le buone viscere di misericordia. E infine, ultimo aggettivo, umili, in greco tapeinofrones, cioè persone che sono capaci di sentire di sé come persone piccole, persone che non si sentono importanti, ma sono capaci di percepire la propria piccolezza perché gli altri nel rapporto diventino grandi e possano vivere bene. Quindi credo che se poi rileggerete questo versetto 3:8 del capitolo 3 della prima lettera di Pietro, avrete davvero una tavola molto ampia di cosa ci chiede la vita cristiana. Questo testo conosce molti paralleli, questo versetto. Adesso non posso leggerlo, ma andate a leggere per conto vostro la lettera ai Romani, capitolo 12, 9, 21, dove abbiamo l'esortazione di Paolo sui rapporti fraterni. Abbiamo anche sullo sfondo di questo testo della prima lettera di Pietro la parte del discorso della montagna in cui Gesù insegna cosa significa vivere l'amore, addirittura fino all'amore del nemico. Cioè, una comunità cristiana, se vuole essere vera comunità del Signore, deve tenere conto di questi elementi della vita fraterna, deve non solo parlare, ma vivere così. Quindi quello che Pietro chiedeva alle mogli di guadagnare i mariti con la vita, non con le parole, dovrebbe valere per ciascuno di noi. Non dobbiamo continuare a annunciare a parole, a parole, a parole, ma a vivere in un certo modo. Mi viene in mente qui quello che diceva San Francesco inviando i suoi frati in missione presso i saraceni. Diceva: andate tra i saraceni e annunciate loro il Vangelo. Se vi è permesso anche con la parola, sottinteso soprattutto non con la parola, se vi è permesso, se vi è concesso anche con la parola, ma il vero annuncio del Vangelo è con la nostra vita, è con la nostra condotta bella e buona. In questo senso mi piace concludere, prima di un ultimo testo finale, invitandovi a rileggere, alla luce di questo percorso ampio che abbiamo fatto, a rileggere soprattutto alcuni capitoli centrali dell'esortazione di Papa Francesco Amoris Laetitia. Vi ricordate i due sinodi sulla famiglia e sui rapporti umani del 2014-2015? Poi nel 2016 è uscita la Amoris Laetitia. E molto spesso si va a leggere quel testo, soprattutto ricordo quando uscì quel testo, lo si andava a leggere i giornalisti, soprattutto per vedere cosa il Papa avrebbe detto sul divorzio, sul matrimonio, sulla possibilità per i preti di sposarsi, sempre con un'attenzione un po' morbosa alla cronaca. In realtà è un testo molto ampio, un testo che andrebbe, che mi piacerebbe che voi rileggeste, che noi rileggessimo insieme alla luce delle cose che vi ho detto, più in generale sui rapporti umani e sui rapporti di coppia. Perché in questo testo, nell'Amoris Laetitia, Francesco ha reso gioiosa notizia, ha reso Vangelo anche la coppia, la sessualità, il matrimonio, la famiglia, addirittura anche l'annuncio della fedeltà. Chi temeva i tradizionalisti che il Papa cambiasse la dottrina e modificasse la grande tradizione cattolica deve ricredersi. Quello che è mutato, infatti, non è la tradizione, è lo sguardo che la Chiesa dà alla tradizione. La Chiesa che, in quel testo dell'Amoris Laetitia, rilegge l'amore di coppia, financo la sessualità, non con una visione cinica e angosciata, ma cercando di comprenderla come buona notizia. La santità, infatti, è una buona notizia. La santità, che non esclude il nostro essere peccatori, è qualcosa che ci sta sempre davanti, che ci attende. È il sentiero in cui, passo dopo passo, noi dobbiamo tendere a cercare di amare meglio e di essere amati. Dobbiamo essere più capaci di amare e di essere amati. Questo è il grande cammino umano del Nuovo Testamento. Noi abbiamo sostato sul matrimonio, ma direi ogni rapporto interpersonale, di cui, ripeto, il rapporto di coppia è cifra simbolica, è chiamato a questa realtà dell'amore, dell'amare, dell'essere amati. E allora voglio concludere cambiando completamente orizzonte e leggendovi un testo, a mio avviso, di grande intelligenza e sapienza, di un poeta, lo scrittore Rainer Maria Rilke. Rilke, il poeta, che in una lettera scritta a un giovane poeta nell'aprile del 1904 diceva così: senza tregua ho dovuto fare l'esperienza che non c'è davvero nulla di più arduo che amarsi. È un lavoro, mio caro, un lavoro a giornata. L'amore è una cosa difficile, più difficile di qualunque altro. Negli altri conflitti, infatti, la natura stessa incita l'essere umano a raccogliersi, a concentrarsi con tutte le proprie forze, mentre l'esaltazione dell'amore ci sembra spingerci ad abbandonarci completamente l'uno all'altro. Occorre invece imparare l'amore e come per ogni studio ci vogliono calma, pazienza e concentrazione. Ecco ciò che è necessario. Prendere l'amore sul serio, impararlo come un lavoro. Chi ama deve cercare di comportarsi come se fosse di fronte a un grande compito. Sovente deve restare solo, deve rientrare in se stesso, concentrarsi, deve lavorare, deve diventare qualcosa. Perché, conclude Rilke, l'amore è davvero un lavoro a giornata. Questa dunque è la vita e dunque questo è il cammino dell'amore, ovvero quell'amore che nella vita è ciò che è più sensato. Un lavoro, quello dell'amore, che è chiamato a diventare capolavoro di bellezza e di bontà umana. E se sarà un capolavoro di bellezza e di bontà umana, sarà dunque anche la vera via verso la santità. Grazie.
Grazie Ludwig Monti per questa relazione, per questa riflessione molto anche qui intensa, densa, dove hai affrontato dei testi non facili, soprattutto alla ricezione contemporanea, e quindi ci hai dato degli input molto importanti per la vita di tutti i giorni, soprattutto per chi vive in una relazione di coppia o di matrimonio. Io adesso giro la parola a chi ci sta ascoltando, ai nostri partecipanti, se avete qualche osservazione, qualche domanda da rivolgere a fratello Ludwig. Perfetto, passo la parola a Don Desiré, prego.
Si sente?
Sì.
Allora io ringrazio già per questa relazione, come sempre profonda, e vengo sempre per un po' provocare, perché io ho constatato che i biblisti sono concordi. Una delle caratteristiche che abbiamo letto, sono concordi nel farci capire o farci comprendere che c'è l'uguaglianza, la stessa dignità, uomo e donna. È sempre bello, cercate sempre di portarci lì. Ah, mi viene un po' un piccolo dubbio, come fate? Con questo accento, con questi testi così massicci che ritornano a dire l'uomo domina, l'uomo è il padrone, la donna si sottomette. Com'è? Perché vi mettete sempre d'accordo per convincerci? Invece i testi sono lì, insistono. La provocazione.
Posso rispondere? Mi sentite?
Sì.
Ecco, no, volevo dire, beh, ringrazio Don Desiré, che saluto, ci siamo visti qualche mese fa. No, io intendevo, capisco bene l'obiezione, cioè non voglio leggere i testi in modo da arrivare a dire quello che voglio io, però la questione è che innanzitutto, quando Gesù dice nel Vangelo che anche la donna può divorziare dal marito, questo è davvero un qualcosa di, come dire, veramente è una modalità molto, molto concreta per dire che c'è uguaglianza. Gesù dice che il divorzio non dovrebbe avvenire, però nel caso ci fosse questa possibilità, sarebbe tanto da parte dell'uomo verso la donna quanto da parte della donna verso l'uomo. Quanto agli altri due testi, certamente si parla di sottomissione da una parte e di amore o di discernimento dall'altra. Però, appunto, la questione è che leggendo i testi nell'ottica di tutto il Nuovo Testamento, la sottomissione è qualcosa che è un altro nome dell'amore. Cioè, quando l'autore della lettera agli Efesini dice che le mogli siano sottomesse ai mariti e i mariti amino le loro mogli, sta dicendo che questo amore, con il verbo agapao che viene utilizzato per definirlo, è un amore che comporta anche la sottomissione, cioè il verbo agapao non è che l'apostolo usa il verbo dell'eros, ma indica proprio il verbo dell'agape. Sappiamo che l'agape è quell'amore in perdita, quell'amore fino al nemico. Quindi potremmo dire che da una parte ha ragione Don Désiré, cioè i testi pagano certamente un debito alla cultura del tempo, e su questo non ci piove. Però l'annuncio cristiano in mezzo a una società allora massimamente pagana, e questo vale anche per oggi, dove ormai noi cristiani siamo ritornati una minoranza, è un annuncio che ci dice che l'amore che i mariti sono chiamati a vivere verso le loro mogli è un amore che significa capacità di amare in perdita, significa capacità di discernere, cioè di comprendere, di mettersi nei panni della moglie, cioè nel essere capaci di comprensione in profondità. Questo è un altro modo per indicare la sottomissione. Era questo che intendevo dire.
Eh sì, volevo. Posso?
Certo.
Sì, allora io concordo con Fra Ludwig che anche nella lettura la metafora nuziale veramente è difficile che viene spesso usata, ma a volte siamo quasi accanto all'obiettivo. E sempre fare attenzione perché quando si prende Gesù come lo sposo e Dio come lo sposo, viene sempre dietro questa idea e il popolo e la sposa, non c'è sempre l'uguaglianza. E dunque è sempre importante sapere applicare questa metafora nuziale. Grazie.
Sì, esatto, questo è molto importante, soprattutto questa è una metafora che risale già all'Antico Testamento, quando nel profeta Osea Dio dice: attirerò il mio popolo come una sposa nel deserto, parlerò al suo cuore. E questo è molto importante, quello che dice Don Désiré, cioè bisogna essere capaci di non eccedere quando si usano le metafore, ma di comprendere appunto il quadro metaforico, anche perché dobbiamo essere onesti. Io faccio una cosa che mi ha sempre fatto un po' sorridere nella tradizione monastica a cui io appartengo: quando si parla di Dio come sposo, per una monaca, per una suora può valere la sposa, ma per un monaco è difficile dire chiamarsi sposa. Quindi poi bisogna avere quella capacità di comprendere con intelligenza. Ecco.
Bene, passo la parola a Don Angelo, che aveva anche lui una domanda da rivolgere.
Ecco qui. Allora, Fra Ludwig, piacere di rivederti e di ascoltarti come sempre. La domanda mia è questa, dato che tante volte sembra che come Chiesa ci arrabattiamo sugli specchi, no? E siamo quasi, come dire, inchiodati, permettimi il termine, a questa croce dell'indissolubilità del matrimonio. Ma perché non riusciamo a guardare ai nostri, come dire, tra virgolette, più vicini fratelli ortodossi, che hanno le seconde nozze benedette dal vescovo o dal sacerdote, come anche per tutte le altre cose. Cioè, loro comunque hanno camminato a fianco a noi in questi 2000 anni e non so, non vedo questa differenza così abissale nel non poter anche noi attingere da quella ricchezza che è la loro spiritualità e quindi capire queste seconde nozze e quindi non dico liberarci, però farla più facile perché alle volte è facile, ma la rendiamo impossibile con le parole. Grazie.
Grazie Don Angelo, anche lui lo risaluto dopo che ci siamo visti qualche mese fa. Sì, va detto che questa è una prassi pastorale delle chiese dei nostri fratelli e sorelle ortodossi. E diciamo che ci sono, a mio avviso, capisco la sua osservazione di Don Angelo, posso solo fare due aggiunte. La prima è che di fronte a che di fronte a questo annuncio di Gesù è chiaro, cioè l'annuncio dell'indissolubilità. Certo, poi nel passo parallelo di Matteo, sempre in Matteo 19, si dice che questo, il divorzio può avvenire solo nel caso di porneia, si dice in greco, che è un termine difficile da comprendere, adulterio, non si capisce. Quindi diciamo che noi abbiamo un annuncio chiaro di Gesù. Dall'altra parte, certamente, i bisogni, le modalità pastorali sono certamente... Io vi faccio un esempio che ho sempre appreso, che ho preso qui in comunità dal fondatore della mia comunità, Enzo Bianchi, che io all'inizio non capivo, poi piano piano ci ho pensato e forse oggi lo capisco. Lui fin da tanti anni continua a ripetere questo, cioè in un rapporto di coppia si può arrivare a vivere dei veri e propri inferni in modo tale che stando insieme ci si fa più male che bene. Si può arrivare a un momento, non lo si vorrebbe, non lo si è pianificato, non lo si desidera, ma si può arrivare a farsi più male l'un l'altro in tanti modi. E allora in questi casi certamente bisogna sempre sperare nel riavvicinamento, la riconciliazione, la fedeltà e tutto questo. Però ci sono dei casi di, come direbbero gli ortodossi, di economia, cioè di oeconomia, di buon vivere, che ci chiedono di capire che se c'è un farsi del male gli uni gli altri, forse è meglio prendere le distanze e forse anche in termini molto più semplici, non più semplici, più conseguenziali con questo, a volte penso anche nelle vostre esperienze pastorali sarà capitato di vedere che ci sono coppie che si sposano e non sanno quello che fanno. Magari dura pochissimo, la loro relazione diventa un inferno, poi invece aprono una seconda relazione, una relazione piena di vita e con tante positività e bene. Ecco, su questo credo che bisogna avere una grande, anche lì l'amore letizia non arriva a normare su questo, però arriva a dire che ci vorrebbe più intelligenza pastorale, sempre tenendo il Vangelo e sempre senza giudicare gli altri.
Grazie.
Bene, ci sono altre domande? Flavia, è possibile? Sì, prego.
Sì, grazie. Una curiosità che ho sempre avuto, perché in Genesi 2 si dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e non si nomina la donna?
Sì, qui la risposta è molto semplice. Genesi 2, cioè anche Gesù e Efesini, quando citano quel testo, citano un testo che è del 1000 avanti Cristo ed è un testo in cui c'era innanzitutto la famiglia patriarcale come modello sociale e poi cosa succedeva? Che non era proprio contemplato che la donna uscisse di casa per trovarsi un marito. Era il marito che usciva dalla sua casa di origine e andava nell'altra casa per prendere moglie. Era proprio una questione di politica sociale. Questo era il tempo. Però ecco, molto interessante, grazie Flavio per questa osservazione, perché mi consente di dire che quando già l'autore di Genesi dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre, dice qualcosa di veramente rivoluzionario per quei tempi, perché allora non si dava la cosa, si diceva che cioè, si faceva un nuovo nucleo familiare, ma sempre legato al padre e alla madre. E lì c'è invece una sapienza antropologica profonda che ci dice che per vivere una nuova relazione, una nuova vita di coppia, occorre prendere le distanze dalla precedente, non per odio verso i genitori, ma semplicemente perché per impostare una nuova vita a due bisogna che l'uomo e la donna lascino le proprie famiglie di appartenenza. E dire questo nel 1000 avanti Cristo vi assicuro che non era certamente facile.
Grazie di cuore.
Io invito a intervenire, nel frattempo volevo dire una cosa che non è una domanda, però a me è molto colpito mentre parlavi quando facevi quasi, ponevi sullo stesso piano la durezza con la fragilità, la durezza dei nostri cuori che corrisponde anche alla nostra fragilità. Se magari puoi aggiungere qualcosa su questo per cortesia.
Sì, volentieri. Volentieri, è un'osservazione molto bella perché a livello di a livello di parole che noi usiamo, una cosa sembra la durezza, se qualcosa è duro non si rompe, se qualcosa è fragile si rompe. Ecco, invece è molto chiaro l'intento dei testi che ho commentato, soprattutto di Gesù, di mettere sullo stesso piano le due realtà. Cosa voglio dire? Voglio dire che nella scrittura il grande peccato è la durezza di cuore, cioè avere un cuore che è impermeabile, un cuore che, potremmo dire con una metafora un po' più terra-terra, un cuore calloso. Avete presente quando avete un callo in un piede? Quando avete un callo in un piede vi si indurisce il dito del piede e se non lo curate bene, più voi cercate di fare pressione, di fare qualcosa per risolvere questa cosa, più lo indurite. Cioè noi abbiamo un cuore che rischia di essere chiuso in sé, rischia di essere duro, rischia di essere autocentrato, egoistico e quindi non aperto alla parola di Dio e non aperto alla relazione. Ma tutto questo è una grande fragilità, perché noi pensiamo che chi è duro sia forte. In realtà chi è duro è fragile. Perché? Perché chi è duro è incapace di aprirsi alla dolcezza del dialogo, è incapace di aprirsi, di vedere le cose con gli occhi degli altri. Si autocondanna a un isolamento in cui emergono le proprie fragilità. Più io sono duro e non apro il mio cuore, più i miei difetti, i miei limiti, le mie fragilità vengono fuori sempre di più. E allora io penso di essere tanto forte e duro, in realtà appaio più fragile e sto peggio. Quindi la durezza di cuore è il vero grande peccato, cioè il rendere sempre più forti e quasi una seconda pelle le nostre fragilità umane, anche se spesso non lo capiamo.
Posso fare un'aggiunta?
Prego.
Però questa è un'aggiunta tecnica, non biblistica, perché ho fatto istituto tecnico. In realtà, più è duro un materiale, più è fragile, perché la durezza non permette al materiale di poter deformarsi. Prendiamo il cristallo è durissimo, ma subito si rompe. Quindi maggiore la durezza, e maggiore è la fragilità, quindi è direttamente collegato in maniera proporzionale. Più si è duri fisicamente o di cuore, e più si è fragili. Proprio
è una legge fisica.
Sì, dei materiali.
Grazie.
Ci sono ancora domande o richiesta di chiarimenti?
Vorrei fare io un intervento. Anche a me, leggendo i testi neotestamentari, soprattutto le lettere degli apostoli, anche i testi che hai citato, la prima impressione che mi danno è questa, di essere testi un po' mascolisti, no? Che riflettono la cultura di allora, e che noi oggi a prima vista non riusciamo ad accettare e che rifiutiamo. Poi voi certamente biblisti siete molto bravi, come dire, a tirarci fuori la cultura nostra di adesso. Ecco, è un'impressione che un po' anch'io, a cui ha alluso anche Don Desiré. Ecco che applichiamo, interpretiamo i testi biblici applicando quella cultura religiosa sviluppata, molto più avanzata, che certamente Gesù ha portato a compimento, ma che ha affidato a noi, perché con i suoi insegnamenti possiamo noi applicare i nuovi problemi che escono, i criteri. Ecco, per esempio, hai finito il tuo intervento citando questo bel testo di un poeta. In fondo è il grande comandamento di Gesù che ha riassunto tutto nell'amore. Ecco, però non, come dire, non ha descritto cos'è l'amore, non ne ha fatto una teologia, una psicologia, una filosofia. Cioè ci ha proposto, amatevi gli uni gli altri, come io vi amo, ci propone un modello. Ecco, non so se potevi dirci qualcosa al riguardo, perché questo amore è paragonato anche a un gioco leggero. Però per fortuna chi scopre questo gioco scopra la liberazione, la gioia, la pace, cioè perché il Vangelo è una notizia di gioia, di pace. E dove c'è amore, uno che ama, alla persona a cui vuol bene, dà la vita, come la fate, la dà volentieri. Non è una croce, non è una sofferenza. È un meccanismo, penso, interno all'amore. Solo che a scoprire l'amore, a rendersi conto dei suoi contenuti. Ecco, questo penso che sia il nostro problema anche come credenti, come cristiani, perché alla fine prevale sempre l'egoismo, cioè noi al centro, non l'altro al centro, come ha fatto Gesù, che ha messo ognuno di noi al centro.
Grazie Padre Tobia. Sto annotando, mentre parlavi mi sono annotato alcune cose, perché sono tre spunti che mi vengono dalle tue parole. Innanzitutto il fatto, dicevi, della cultura religiosa e poi di come Gesù l'ha interpretata. Ecco, questo è un dato fondamentale, è un dato che anche teologicamente è molto denso, cioè noi dobbiamo essere capaci di capire che tutto ciò che Gesù ha detto e fatto per raccontare Dio, noi siamo tenuti a dirlo, a farlo e a crederlo. Tutto ciò che lui non ha detto e non ha fatto per noi non è più materia di vita. Come a dire che davvero, anche rispetto alla cultura dell'Antico Testamento, anche rispetto alla cultura del Nuovo Testamento, perché poi i discepoli hanno cercato di restringere Gesù, il Vangelo di Gesù è sempre la norma normans, come si dice, quella norma che norma tutto. Quindi l'interpretazione di Gesù come centrale. Il secondo elemento molto bello che tu sottolineavi era che Gesù ci ha detto amatevi, ma non ci ha fatto una filosofia, una teologia, troppe cose complicate. Ecco, potremmo dire che è la grandezza del Vangelo. Il Vangelo non è qualcosa che ci chiede di essere, qualcosa che ci dà un codice morale. Il Vangelo è un sentiero di vita, un cammino di vita che sta a noi mettere in pratica. Non a caso i cristiani, i primi cristiani, secondo gli Atti degli Apostoli, erano definiti dai pagani quelli della via, uomini e donne sulla via di Gesù Cristo. Ecco, l'amore è la via. E infine l'ultima cosa che dicevi, molto, anche questa molto, potremmo dire che va un po' più sul pratico, e cioè sui meccanismi del vivere l'amore, nel non insistere troppo sulla negatività, ma nel dire che è spontaneo, puoi dare la vita per chi si ama, come dice Gesù. E qui abbiamo la contrapposizione secca tra due elementi che sono davvero l'uno l'opposto dell'altro, cioè abbiamo da una parte l'egoismo, come tu lo definivi, cioè il pensare al io senza gli altri e contro gli altri. Questa si chiama nell'ambito cristiano filautia, amore egoistico di sé. E dall'altra invece, come Gesù ci ha insegnato, la coinonia, cioè la comunione, il sottometterci gli uni agli altri, il dare la vita per gli altri. Ecco, sono tre spunti che valgono ben al di là del matrimonio, ma che valgono per tutta la vita cristiana.
Grazie.
C'è ancora qualche intervento? Io approfitto, faccio qualche aggiunta per stimolare o in attesa di le parole quando fratello Ludwig citavi Rilke, mi sono ricordata immediatamente quello che diceva anche Erich Fromm nel suo L'arte di amare, perché parlava più o meno, sembra quasi che lui abbia letto Rilke, perché diceva più o meno le stesse cose, parlava di pazienza, parlava di amore come attività, come concentrazione. E soprattutto una cosa che mi aveva colpito è che l'amore che unisce una coppia non è un amore esclusivo, quindi io e il mio sposo contro il mondo, cioè ci chiudiamo in noi stessi per difenderci dal male del mondo, ma è invece un'apertura, cioè una cosa che irradia anche sul mondo.
Ecco, sì, su questo un monaco può dire poco, nel senso che però è vero che è proprio, tra l'altro c'è questa cosa, un elemento evidente che è un'apertura innanzitutto a un terzo, a una vita che viene, una vita che può venire, ma al di là dei figli, questo non è il punto. Il punto è appunto che la coppia è chiamata a potenziarsi l'un l'altro per aprirsi al mondo, per irradiare appunto, come si diceva, nel mondo. Ecco, certo, sì, questo è fondamentale.
Flavia, vuoi intervenire? No, scusami, ho capito male. Sì. Una cosa che colpisce me, ma penso anche tutti, in ma vida, direi, no? Sempre e continuamente, è il fatto di ritornare alle sacre scritture, alla interpretazione, a cercare di ritrovare la parola autentica, pulita, diciamo, scrostata dal contesto storico, che appunto può risultare incomprensibile e anche duro ai giorni nostri. Io mi ricordo una frase molto bella che tu hai citato parlando, citando appunto un teologo a te caro, Bruno Maggioni, dicendo: proprio perché è di Dio la parola non costringe, lascia aperta la nostra libertà.
Sì, certo, questo è sempre il grande compito che ci è affidato, è quello di tornare alla parola, liberandola dalle incrostazioni che secoli e secoli di letture le hanno messo sopra. Noi bisogna essere onesti, non possiamo se non interpretare, cioè bisognerebbe dire, come qualcuno ha affermato, che il cristianesimo non è la religione del libro, è la religione dell'interpretazione. Su questo siamo d'accordo, però interpretazione significa essere capaci di interpretare, ritornando appunto a quella parola pura di Dio a cui siamo chiamati a attaccarci in vida, sempre di nuovo, sapendo che questa parola è una parola che ci libera, appunto, come diceva Don Bruno Maggioni, non è qualcosa che ci costringe, ma ci libera però nella misura in cui noi siamo capaci di lasciarci liberare da essa, di accoglierla, buttando via tante nostre sovrastrutture, schemi, incrostazioni. Se no, alla fine facciamo dire alla parola quello che noi vogliamo che lei dica.
Bene. Georg, passo a te la parola. Prego. Apri il microfono, per cortesia, o lasciati aprire il microfono.
Ora no, adesso sì, mi sentite?
Sì.
Ok. Allora, posso un po' sottolineare quello che adesso desideri prima, perché io mi ricordo benissimo di un matrimonio, era negli anni Ottanta, nella zona di Heidelberg, di una collega mia, che si è sposata in una chiesa evangelica, e il parroco prendeva proprio questi testi anche che hai scelto prima, e Io già dall'inizio mi sono sentito male, 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 perché quella posizione della donna sotto il regno del marito, e quello lì ha cercato in tutti i modi di spiegare la cosa anche con tante parole, invece non mi ha convinto per niente. Io sono uscito e potevo quasi piangere perché mi ha fatto veramente male, male, male. E mi chiedo qualche volta se ha senso ancora mettere questi testi per un matrimonio. Questa è una cosa pratica, magari più, invece, secondo me, non è più oggi di spiegare una cosa che negli orecchi delle persone di oggi, anche se dopo viene spiegato bene, dubbio su questo, invece mi sembra un po', non posso dire, non so neanche come dire, è una cosa che per me nasconde un po' magari il messaggio che magari vogliamo trasmettere.
Sì, no, io capisco l'obiezione. Sapevo, citando questi testi, sapevo che mi sarei, come dire, che mi sarei esposto anche al rischio di queste osservazioni. E penso è vero che anche agli orecchi dei nostri contemporanei, già negli anni Ottanta, ma a maggior ragione oggi, sono testi che suonano un po' fastidiosi. Ecco, però io credo che bisognerebbe avere, non bisogna dimenticare che noi cristiani siamo chiamati a, cioè. Quando parliamo, quando per esempio, ecco, quando nel Vangelo Gesù dice ai discepoli, anche chi vuole essere il primo tra voi si faccia vostro schiavo, perché anch'io, il figlio dell'uomo, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita. Ecco. Allora, per esempio, oggi annunciare a dei cristiani che devono essere schiavi gli uni degli altri, devono lavare i piedi gli uni agli altri, come Gesù dice nel Giovanni 13. Ecco, è qualcosa che anche questo, diciamo, può sembrare fuori dal sentire comune. Io credo però che certamente, io non voglio nasconderlo, lo dicevo già prima rispondendo a Don Desiré, c'è una patina di maschilismo, diceva anche Padre Tobia, in questi testi è innegabile. Bisognerebbe almeno, io credo, se li si vuole leggere, perché sono poi i testi che parlano del matrimonio nel Nuovo Testamento, leggerli come abbiamo cercato di fare, o anche meglio, sapendo però che tutti siamo chiamati alla sottomissione reciproca, cioè questa chiamata alla sottomissione, al portare i pesi gli uni degli altri, oppure come dice Pietro, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ecco, questo è qualcosa che ci tocca tutti. Poi so bene che non è facile annunciare questo, però l'urto, ecco, l'urto del Vangelo è un urto che parla di sottomissione, secondo me, in maniera ancora molto più dura. L'urto del Vangelo di Gesù è molto più duro rispetto a questi testi di Efesini o Prima Petri. È molto più duro perché parlare di sottomissione reciproca, di essere schiavi gli uni degli altri, di essere ultimi, di farci servi, è qualcosa che dà fastidio. Poi d'altra parte, ripeto, capisco che per esempio annunciare anche io so che oggi nei matrimoni si tende a leggere il Cantico dei Cantici perché abbiamo riscoperto un po' il Cantico dei Cantici e la modalità un po' chiesastica di rimettere un po' di eros, di sesso all'interno degli annunci matrimoniali. Quindi c'è questa lettura. Per esempio, se si andasse invece a leggere quel testo di Malachia che citavo prima, capitolo 2, dove Dio dice io odio il ripudio, o l'annuncio della fedeltà, ecco, l'annuncio che Gesù fa, l'annuncio della fedeltà fino alla fine, è un annuncio durissimo, un annuncio molto, molto che dobbiamo fare in ginocchio, però è molto duro. Ecco, io credo che dobbiamo capire che ci sono forse anche cose più dure. Poi, ripeto, nella nostra mentalità capisco che Don Georg, che non è facile, insomma.
Allora, ci sono ancora due interventi, Teresa e poi Don Paolo, e poi anche Jean, vedo, possibile? Vabbè, quindi Teresa prima, prego.
Grazie, grazie. No, fra Ludwig, noi non ci conosciamo personalmente. Mi presento, sono Teresa e sono laica impegnata alla missione di Mainz. E mio marito ed io prepariamo appunto da diversi anni i fidanzati al matrimonio. E volevo solo dire che questo testo degli Efesini noi anche lo usiamo nella preparazione. e probabilmente la parola sottomissione suona negativa, però noi l'abbiamo sempre valorizzata come un abbraccio, cioè essere sottomessi vuol dire mettersi uno sotto l'altro, abbracciarsi, e quindi quello che dicevi che mi è piaciuto moltissimo, prendere proprio questo amore sul serio, perché amare è un grande lavoro, e sono 40 anni che Mimmo ed io siamo sposati, è un lavoraccio, però cerchiamo di portare avanti questo progetto. E mi volevo soffermare solo sulla parola sottomissione. Noi è un testo degli Efesini che usiamo anche nel nostro itinerario, e probabilmente fa solo paura la parola sottomissione perché suona negativa, però dipende dal modo probabilmente di come si spiega questo essere sottomessi l'uno all'altro. Noi lo portiamo ai fidanzati come un abbraccio reciproco, ecco.
Sì, capisco benissimo l'osservazione di Teresa. La parola sottomissione in sé suona male, dà fastidio, evoca brutti pensieri, però se pensiamo anche spesso l'etimologia delle parole può aiutare, ma non per addolcire, semplicemente per ricordare cosa vogliono dire le parole. Sottomettersi vuol dire mettersi sotto, cioè quando uno c'è una bella icona dei monaci dove c'è il giovane che porta sulle spalle l'anziano, e l'anziano gli indica la via perché è più in alto e quindi gli indica la via, ma nello stesso tempo l'anziano che non può più camminare è aiutato dal giovane che lo porta sulle spalle. Ecco, quindi a volte è questo, metterci sotto l'uno all'altro vuol dire, e sapere anche, io credo, ecco questo me l'hanno insegnato, io lo vedo nel rapporto di coppie che conosco, che poi è un gioco quotidiano reciproco. Un giorno la moglie si sottomette al marito, cioè lo sopporta, l'altro giorno il marito alla moglie. E questo è chiaro che non deve indicare sottomissione nel senso di farsi schiavi, nel senso di uno che viene assolutamente prostrato o oggetto di violenza dall'altro. Mai e poi mai e poi mai. Ma capaci di sopportarsi e portarsi l'un l'altro a giorni alterni. Ecco.
Grazie.
A lei.
Don Paolo, prego.
Dunque, vorrei ringraziare i due relatori di oggi. Quindi, Marman, che lo vedo comunque in linea.
Don Paolo, perdono, ci sentiamo male.
No, non so come fare, ma credo... Adesso si sente?
Io lo sento. Un po' lontano, ma lo sento.
Spero che mi sentiate.
Sì.
Dicevo, grazie a Marvan e grazie a Ludwig che avete fatto queste due relazioni. Mi riportate lontano nel tempo perché parlo dell'esperienza pastorale. E quando si fanno gli incontri in preparazione al matrimonio, normalmente da sempre ho usato i testi che avete citato voi, soprattutto i versetti che parlano dell'Antico Testamento, del primo e il secondo capitolo della Genesi, e poi i primi versetti che hai citato tu, Ludwig, all'inizio. Io li uso anche durante la preparazione al matrimonio. Vi racconto anche la difficoltà, naturalmente, nonostante si cerchi di sbriciolarvi in parole moderne. Nell'esperienza pastorale mi ha fatto riflettere molto per stamattina Marva, perché quell'interpretazione che lui dà di questi versetti, ai miei tempi durante la teologia erano quasi, quell'interpretazione lì era quasi proibita, però nonostante tutto il nostro professore ce l'aveva proposta. E me ne sono sempre guardato bene dal portarla avanti, per la vergogna quasi, perché sembrava andare troppo controcorrente, nonostante in 35 anni ormai si sia sviluppata fino a poterne parlare così liberamente come hai fatto tu. raccontare queste cose anche agli sposini, ai fidanzati, far capire che, soprattutto nella nostra esperienza di ragazzi che provengono da una mentalità anche un po' maschilista, macista, almeno dalle mie parti, la maggior parte sia del sud, e quindi è il maschio che ha la preminenza sulla donna. Far capire che questi versetti già dall'inizio indicano una parità tra maschio e femmina, quindi anche tra marito e moglie, e poi portare avanti questa parità durante la vita matrimoniale, alle volte fa sorridere, nonostante tutto oggi, no? Però, ecco, a me avete dato coraggio, perché significa che, insomma, non ho raccontato cavolate poi alla fin fine, visto che ancora oggi, anzi, si porta avanti questa interpretazione, visto che la Bibbia, come avete appena finito di dire, cristianamente parlando, è qualcosa da interpretare. Beh, vi dico grazie, grazie, perché continuerò su questo piano. Credetemi, non è semplice, non è semplice, nonostante i tempi maturi, moderni o come post-tecnologici ormai, far capire che il rapporto umano è relazione, è difficile, però c'è scritto nella Bibbia, era già contemplato nella Bibbia. Gesù non ha inventato quasi niente di nuovo, ci ha riportati alle parole primarie, primitive del Padre, così come l'uomo le ha saputi ascoltare da sempre. Quindi volevo solo dirvi grazie.
Grazie a lei.
Bene, ci sono ancora degli interventi, delle domande? Mi sembra di no. E dopo questo altro pomeriggio intenso e denso di contenuti e di riflessioni che poi ci portiamo a casa, anzi no, la maggior parte di noi è già a casa. Io non so, direi quasi che potremmo concludere. Padre Tobia, cosa dici?
Sì, se non ci sono altre integrazioni, qui ci sono tra i partecipanti anche diverse persone sposate, sentire la loro esperienza, no, in base anche alle riflessioni bibliche che abbiamo sentito stamattina e oggi pomeriggio, ecco, confrontare la propria esperienza concreta anche con la Bibbia, ecco, che impressione fa, se ci si ritrova. E io volevo riportare un tema anche su cui Gesù è molto duro, quello dell'indissolubilità dell'impegno matrimoniale. Però Gesù è onesto e prende atto della durezza di cuore, cioè della fragilità, della nostra fragilità. Ecco, ne prende atto. Io mi ricordo quello che 40 anni fa, 50 anni fa, mi insegnava il professore di morale. Ecco, i valori proposti da Gesù sono un ideale. E l'indissolubilità del matrimonio è una meta che se una coppia la raggiunge, benissimo per lei, ma non tutti, soprattutto oggi, ce la fanno. E come dicevi tu, Ludwig, a volte il secondo matrimonio funziona molto meglio del primo, perché non si ripetono gli errori fatti la prima volta, penso io. Ecco, siamo in cammino, succede a tutti di inciampare, di cadere, però Gesù è il primo che ci pone sempre dei traguardi alti, dei traguardi da raggiungere. Però sono traguardi, sono solo delle mete. La perfezione è una meta, ecco, a cui dobbiamo tendere, ma non sarà mai una nostra realtà quotidiana di vita, neanche la fine della vita. Ecco perché ci dobbiamo sempre sentire in cammino, ogni giorno chiamati alla conversione, ogni giorno verificare i nostri rapporti interpersonali, se ci aiutano a crescere e a crescere la controparte, gli altri, oppure cosa c'è che non funziona e cosa c'è che li disturba. Ecco, volevo solo dire questo, dobbiamo differenziare tra gli obiettivi senza frustrarci se non li vediamo realizzati. L'obiettivo, la meta è una cosa, la realtà è un'altra, e sappiamo che come Gesù è sempre vicino e ci dà il suo spirito per camminare e rialzarci, farci camminare in avanti, così dobbiamo essere noi, la Chiesa, noi collaboratori pastorali, vicini a tutte le persone per rispettarle, accettarle come sono e aiutarle con la nostra presenza, con la presenza del Vangelo, ecco, ad accettarsi così come sono, a riprendere la strada e a realizzare qualcosa di più soddisfacente nella propria vita personale.
Bene.
Grazie.
Allora, io a questo punto invito tutti a rimanere per i Vespri, se credo che Tonino come ieri abbia preparato. Ringrazio tutti i partecipanti per l'attenzione, per i vostri contributi, le vostre domande. Ci rivediamo a domani e un caro saluto a fratello Ludwig e un grazie per questo suo intervento difficile.
Grazie. Una parola per ringraziarvi. Prego. Per l'ascolto, visto, sapevo che il tema era difficile, era complesso, ma davvero grazie per l'ascolto, e non posso unirmi a voi per i Vespri perché ho un impegno comunitario, ma io farò i Vespri tra poco qui in monastero, quindi ripenserò.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Un caro saluto a tutti, speriamo di vederci anche di persona, se il Covid lo permette.
Davvero. Ciao.